sono una persona che sono sempre stato pieno di gravi difetti, però ho una qualità grandissima che mi ha sempre portato un sacco di problemi, che sono una persona chiara, perciò le cose le dico apertamente senza la minima paura o il minimo problema. E purtroppo in una realtà attuale basata sulla menzogna anche la verità è un'offesa, per cui
bellina.
Gli insegnamenti Dzogchen sono la punta più alta dei nove Yana, veicoli della scuola di Ma, del buddismo tibetano e della tradizione tibetana Burma. Molti lama, in particolare delle scuole di Ma e Kagyu, li considerano come gli insegnamenti di Dogon Zenpi. Gli insegnamenti che indicano lo stato Dzogchen sono talvolta descritti come un insieme di insegnamenti interiori. Ascetti buddisti tibetani ritengono che lo stato indicato da questi insegnamenti è molto difficile da descrivere e può essere scoperto solo attraverso la trasmissione diretta da un autentico maestro Vajra.
Allora, il problema che si mette naturalmente è il problema dello yana, è la parola del sanscrito che vuol dire in qualche modo un mezzo, una possibilità, una condizione che consente di, e naturalmente c'è un mantra che è tanto caro ai maestri tibetani, i quali dicono questo sia io un ponte, una nave, una barca che consenta appunto di attraversare il fiume, il mare, l'oceano dell'esistenza per poter aiutare compassionevolmente tutti gli esseri senzienti a poter raggiungere l'altra sponda. Chiaramente questo i Novigana sono tutti i vari elementi di un sentiero graduale molto complesso che servono appunto a questo scopo, alla consapevolezza mentale, ma massimamente quello che si chiama autoconsapevolezza. Il problema è che la tecnica attraverso la quale si arriva a questo tipo di soluzione non è una tecnica della quale si può parlare in maniera confacente e chiara in maniera razionale e diciamo con le parole, perché le parole non possono esprimere quelle che sono le qualità di intelligenza emotiva che è quella che poi può portare veramente a raggiungere questo tipo di meditazione, per cui la parola più esatta che si può usare in questo per descrivere questo è la parola ineffabile, che è una parola di un significato molto profondo ed è legata non solo a non poter parlare ma anche a non poter capire nel profondo i livelli che si raggiungono tanto da poterli tradurre in parole. Per cui è come dire spiegare a una persona che è cieca come è fatto questo mondo convenzionale, e questo non, per quanto tu lo possa descrivere, mai potrà essere capito da questa persona che ha questo problema. Oppure non so, ad una persona che non ha mai provato sentimenti d'amore verso nessuno, magari per propria scelta o per propria educazione o come sia, spiegargli che cos'è l'amore, cioè praticamente impossibile. Perciò questo stato che si raggiunge attraverso la meditazione dello Dzogchen, della grande perfezione, è ritenuto uno stato ineffabile, qualcosa che si può solamente esperienziare, cioè ognuno attraverso le proprie qualità fa delle esperienze molto molto radicali e profonde, che consentono appunto di cambiare radicalmente quello che è l'atteggiamento mentale, la prospettiva mentale e l'orizzonte mentale.
Anche se lo Dzogchen non può essere separato dalla tradizione buddista o Burma, molto spesso gli insegnanti sottolineano il carattere non religioso dello Dzogchen. Tuttavia, il quadro tradizionale buddista o Burma non viene mai negato. Namkhai Norgu dice che, come la nostra natura primordiale, lo Dzogchen è esistito fin dall'inizio dei tempi ed è indicato da vari maestri in tutto l'universo.
È un concetto molto difficile, ovviamente, da chi non crede al paleocontatto, cioè al fatto che siamo stati visitati da alieni provenienti da altri pianeti e che la vita è diffusa in tutto l'universo, per cui naturalmente esiste in ogni posto, in ogni luogo, in ogni angolo dove la vita si è voluta sviluppare, la stessa e uguale possibilità che esiste su questa terra. Perciò lui dice che da tempo immemorabile in tutti i luoghi e in tutti i mondi. Questo naturalmente è un'affermazione che voi potete capire, bisogna avere ben altre tipo di visioni, di conoscenze per poterla condividere. Questo è il fatto che sono stato molto toccato da quello che dice questo articolo, perché trovo che ha una grande imprecisione, parlando di religione, riguardo il buddismo e il Burn. Ora, se intendiamo religione, quello che si intende col significato etimologico che noi diamo a questa parola, ogni religione ha una qualità specifica, ma tutti hanno un progetto comune, cioè il rapporto di Dio con l'uomo. In questo senso il buddismo e il Burn non possono essere una religione, perché in queste dottrine non è che viene negato il fatto che possa esistere un Dio, non è che c'è un problema di rapporto tra Dio e l'uomo, è un problema che non viene proprio affrontato. E in poche parole viene guardato l'aspetto umano del problema, è un umanesimo. Cioè vale il famoso sutra, no? Nel quale il maestro racconta di uno colpito da una freccia e che si dispera, che perché la freccia ha colpito proprio lui, che è stato il fabbro che l'ha forgiata, che è quello che ha creato le penne che la caratterizzano, i colori di cui è fatta, mentre il sangue fluisce e la vita finisce. E il maestro commenta: non è forse meglio, dice, in questo caso, se si riesce, se si è esperti, togliersi la freccia e tamponare la ferita, oppure chiamare il medico che tolga la freccia e ricucire la breccia che è stata provocata la ferita e proseguire la battaglia. Per cui in questo senso non è che c'è una negazione di un Dio, proprio non se ne parla. Non c'è nessun tipo di testo buddista che io abbia letto, poi sì che la mia conoscenza sia povera, che parli appunto di questo. Anzi, diciamo, affrontare i problemi da un punto di vista eternalistico o nihilistico è ritenuto un grave errore mentale, ma semplicemente perché demanda ad altri, cioè in qualche modo aliena, quello che invece deve essere una responsabilità personale. Non c'è nessuna opposizione al fatto che uno sia religioso, per dire sia cristiano, sia musulmano, sia quello che sia. Però certamente, certamente in queste dottrine c'è un aspetto che, detto proprio a pertis verbis, detto chiaramente, non è possibile condividere da un punto di vista del buddismo, perché il buddismo è una dottrina che cerca di risolvere i problemi dell'uomo con mezzi umani e limita a questa disamina che in ognuno di noi la possibilità di avere un ritorno alla mente naturale che noi possediamo, avere la capacità della chiarezza mentale, della visione pura. E tutto questo si può fare con mezzi che sono umani. Un'altra persona che appartiene a una religione, per forza si deve a un certo punto servire di questa entità, che è appunto è Dio. Immaginatevi se io vi voglio impedagare in una discussione di questo genere, naturalmente. Vi ricordo solo quello che dice quello che per me è un Buddha, cioè Bernadette Soubirous, che dice che nessuna prova è necessaria per colui che crede, come nessuna prova è sufficiente per colui che non crede. Ma ripeto, sempre crede in Dio. Cioè, diciamo, quello che nel buddismo non viene nemmeno nominato. E tra l'altro voi potete capire, voglio dire, noi siamo esseri limitati, la nostra mente è ha una vastità grandissima, ma insomma, voglio dire, non può contenere tutto. E parlare soltanto di questo significa interpretare qualche cosa che comunque sarebbe comunque un'interpretazione di eventi. Perciò dico, dire che lo Dzogchen è fuori dalle religioni che sono proprie del buddismo e del mi lascia perplesso, anche se gli stessi maestri, non capendo probabilmente il significato vero della parola religione, perché è una parola, come sapete, della lingua latina, no? Della lingua latina, e allora dicono la religione buddista, la religione Bon, cioè il XIII Dalai Lama dice che molti crimini saranno commessi e la religione del Tibet sarà distrutta, ma usa il termine religione come noi usiamo il termine filosofia. Religione è una cosa diversa. La religione è un legame doppio, capito, dell'uomo con un Dio che può esistere di per sé o è stato creato dall'uomo stesso. Però comunque questo è la religione. E certamente il buddismo in questo senso non è una religione, è una filosofia. Io ho visto sempre massima tolleranza, massima disponibilità. Il Dalai Lama chi richiede, diciamo, io sono cristiano, che devo fare? Abbandonare la mia religione e seguire il buddismo? No, dice, pratica bene la tua religione, ce ne fossero tanti di buoni cristiani, per cui questo non contest, non vogliamo metterci in discussioni teologiche, ma dire che lo Dzogchen, sinceramente, come dice Nankai Norbu, dice che è una dottrina non religiosa, quando il buddismo e il Bön sono dottrine religiose, mi lascia senza parole.
L'essenza dell'insegnamento Dzogchen è la trasmissione diretta della conoscenza da maestro a discepolo. Garabal Dorje sintetizzò l'insegnamento Dzogchen in tre principi, conosciuti come i tre testamenti di Garabal Dorje.
Andiamo piano?
Primo, introdurre direttamente al proprio stato naturale.
Esatto, questa è la, diciamo, quasi un'affermazione apodittica, cioè un'affermazione imprescindibile, un'affermazione che costituisce la base di tutto. Ripetila ancora.
Introdurre direttamente al proprio stato naturale.
Ecco, cioè praticamente voi sapete che è una vecchia disquisizione nella dottrina Gruppa, che è la dottrina dei nostri maestri, la dottrina a quale io appartengo e voi direttamente ovviamente appartenete, è la scuola Gruppa, è una scuola di intellettuali che diciamo ritengono che sia importante la meditazione e questo tipo di conoscenza, ma dopo un lungo apprendistato di natura dialettica con grosse componenti di logica, sillogismi e altre cose simili, mentre invece ci sono altre scuole di Lapa, Icagio e appunto quelli che praticano la docenza, che dicono: ma cosa contano le parole, cosa contano i sillogismi, cosa contano le disquisizioni e i discorsi, quando noi dobbiamo semplicemente raggiungere quello che qualcosa che ci appartiene ab initio, cioè la mente originale, cioè lo stato originale della mente. Perciò si dà per premessa che questa cosa sia il punto di partenza e comunque alfa e omega, principium et finis, quello che inizia da dove tutto finisce.
Secondo, non rimanere nel dubbio riguardo a questo stato unico.
Ecco appunto, cioè il dubbio naturalmente, vorrei spiegare bene questo discorso, cioè il dubbio è qualcosa di estremamente umano. Non avere dubbi è la cosa peggiore che esista. Perché naturalmente porta una serie di azioni terribili, porta temerarietà, porta tantissimi difetti, tutte le dittature sono basate sulle mancanze di dubbi, voglio dire. Invece il dubbio è qualcosa di molto importante, molto, molto umano. Quando si dice uno dubbioso, cioè si dice è uno scettico, no? Se sapessero il greco antico, saprebbero che scettico deriva dalla parola greca scepsis, che vuol dire ricerca della verità, che vada poi al di là del dubbio. In questo senso, quando parlano i maestri, i docenti, loro giustamente dicono al di là del dubbio, ma quando? Quando si è, attraverso profondi stati meditativi, attraverso progressioni legate a motivazioni molto, molto profonde, a costante energia con la quale viene portata avanti la motivazione, attraverso un metodo insegnato da un maestro a un maestro esperto, e la pratica meditativa si va al di là del dubbio, e cioè si va al di là della mente, del mondo dicotomico, del mondo dicotomico dove la mente appunto può arrivare a distruggere ogni dubbio, perché lì verità e realtà coincidono, ma solo in quel punto. Non partire e sposare un'idea, voglio dire, acriticamente, senza dubbi, è la cosa peggiore che un essere umano possa fare. Ricordo sempre quello che diceva il mio caro maestro, non l'ho mai conosciuto ma l'ho sempre considerato il mio maestro, forse il più grande che io ho avuto. È un tedesco, si chiama il professore Immanuel Kant, non l'ho mai conosciuto, però avrei voluto averlo personalmente come maestro. Non mi devo essere dovuto accontentare, perché è morto nel 700, di conseguenza è chiaro che non l'ho mai potuto avere. Però ho imparato tantissimo dai suoi libri, e la cosa fondamentale che ho imparato è che non bisogna mai abbandonare la razionalità. E questo nessuno mi potrà convincere a farlo. Infatti, quando noi pratichiamo la nostra dottrina, noi non abbandoniamo la razionalità, noi sospendiamo, mentre facciamo i nostri esercizi, la razionalità, ben tenendo salda la razionalità dentro di noi. È come se fossimo un bambino che lascia liberamente l'aquilone nel cielo, ma tiene bene il legno al quale dell'aquilone legato, quella è la razionalità. Poi quello può andare liberamente, certamente, però deve essere sempre tutta la razionalità. E per dimostrare questo, il professore Kant faceva l'esempio della colomba. Lui diceva che quando la nostra mente si mantiene nel campo dell'esperienza, produce delle conoscenze, produce delle logiche che si mantengono sempre nell'ambito dell'esperienza e che possono per l'appunto essere contraddette dall'esperienza. La cosa fondamentale di un aspetto delle cose che le rende scientifiche sono appunto la loro riproducibilità in luoghi e tempi diversi. Quando questo non è possibile, una cosa non è affatto scientifica, è un'invenzione deleteria della mente. Perciò, quando la mente si mantiene, diceva lui, nel campo dell'esperienza, produce delle verità, in tedesco non è proprio verità, diciamo delle realtà, che certamente possono essere o contraddette oppure verificate con l'esperienza. Quando va nel sovrasensibile, mettiamo l'anima e tutto il resto che ne consegue, passando dal piano logico al piano ontologico, voglio dire, in quel momento produce delle verità che sono assiomatiche, sono delle cose assolutamente indimostrabili, in quanto che quello che la afferma ha una sola certezza, che non potrà essere contraddetto dall'esperienza. Ma secondo il professore Kant costruisce così solo castelli di carta. Ricorda la colomba che levandosi in libero volo trova l'attrito dell'aria e dice: ahimè tapina, quanto volerei meglio se non ci fosse l'attrito. E non sa, sciocca, che chi le resiste, cioè l'attrito, è proprio ciò che la tiene in volo. Perciò non bisogna mai abbandonare la razionalità. Bisogna sempre tenersi saldi sulla razionalità. La razionalità è il nostro primo posto, poi tutte le altre cose, che la fede, tutto quello va benissimo, ma è un piano diverso. Se la fede distrugge la razionalità, non può essere accettabile, non può essere in nessun modo accettabile. Noi dobbiamo mantenere la nostra mente nella razionalità, certo non servirci di questo, perché solo questo non basta per spiegare le cose, non basta assolutamente per spiegare le cose. C'è un piano che è oltre questo, ma non abbandonando la razionalità si ottiene questo piano, ma andando nello stato limite. C'è un piano in cui la razionalità viene sospesa e la nostra mente in quel momento può librare verso dimensioni diverse, ma non sono dimensioni irrazionali, non contraddicono la razionalità, sono solo in una razionalità temporaneamente sospesa. È importantissimo questo, perciò il dubbio, nel secondo punto, si può lasciare solo a condizione che si capisca questo fatto, perché ad esempio esiste una malattia, la schizofrenia paranoide, in cui uno non ha nessun dubbio, ho conosciuto tanti in vita mia, anche se credevano di essere dei grandi politici o dei supergeni o dei capipopolo.
Continuare nella profonda conoscenza dell'autoliberazione.
Ecco, esatto, cioè la prima è naturalmente riconoscere la condizione naturale della mente, la seconda è mettersi in una condizione che va al di là di ogni dubbio, proprio perché si è raggiunto una dimensione mentale diversa, e poi naturalmente pensare che il nostro obiettivo è la liberazione, quello che si chiama in sanscrito moksha, cioè uscire dal ciclo delle rinascite, uscire dal ciclo del mondo convenzionale e finalmente poter raggiungere livelli diversi che ci permettano di uscire da qualche cosa che è oggetto di sofferenza, perché naturalmente noi non capendo questo che accade siamo prigionieri di questo mondo, perché non capiamo la sua intima natura, non sappiamo l'origine della sofferenza, non sappiamo le condizioni in cui questa sofferenza si mantiene. Perciò solo il momento che potremo abbandonare tutto questo in una dimensione diversa potremo raggiungere qualche cosa che va al di là di questa esistenza fenomenica, e in quel momento raggiungeremo quello che si chiama la moksha, che è la liberazione, cioè il punto di arrivo di ogni dottrina buddista che si rispetti.
Il primo principio è la base e si riferisce alla tradizione del maestro, che in diversi modi introduce e fa comprendere lo stato primordiale dell'individuo. Il secondo è la via, e significa che bisogna avere una precisa conoscenza di questo stato, trovando l'unica presenza della contemplazione in migliaia di esperienze. Il terzo è il frutto, la conoscenza totale e immutabile dell'autoliberazione si integra totalmente nella vita quotidiana.
Leggiamo il suo punto.
Il primo principio è la base e si riferisce alla trasmissione del maestro.
Ecco, ricordatevi sempre che tutto il buddismo, qualunque dottrina, qualunque cosa noi facciamo nel campo del buddismo, sempre si mantiene su questi tre cardini. Uno è la base, si chiama Jin in tibetano, l'altro è la via, si chiama Lam, e il terzo è il frutto che si ottiene, Zepu. È scritto, si vuole dire dritto, ma loro lo pronunciano come i siciliani, Bergamazzi, per dire, no, perciò cieco, così, ecco. Il primo appunto è la trasmissione che, con passione formente, il maestro fa direttamente all'allievo. Non è facile avere un maestro che faccia trasmissioni di questo tipo, però ancora oggi se ne trovano, specialmente nella dottrina Böhm. I nostri maestri sono leggermente più avari di notizie.
Il secondo è la via, che significa che bisogna avere una precisa conoscenza di questo stato, trovando l'unica presenza della contemplazione in migliaia di esperienze.
Esatto, cioè questo è lo stato contemplativo, cioè lo stato di autoconsapevolezza, lo stato in cui la mente si mantiene perfettamente stabile, perfettamente pura, perfettamente che riposa nel suo stato naturale. Quello appunto è il famoso Sherab, cioè la conoscenza superiore su quale tutto è basato.
Il terzo è il frutto, la conoscenza totale e immutabile dell'autoliberazione, che si integra totalmente nella vita quotidiana.
Esatto, una volta che si è arrivati a questo punto, si ottiene appunto quello che si chiama il frutto, cioè appunto questo tipo di, qualche modo, di ricompensa, che però diventa una parte integrante del nostro comportamento nella vita quotidiana. Non solo noi, in poche parole, otteniamo la nostra personale liberazione, ma in questo modo diventiamo un volano perché tutti gli altri esseri umani ottengano loro stessi la liberazione.
Oggi alcuni sostengono che l'insegnamento Dzogchen non richiede un maestro o una trasmissione e che è possibile imparare lo Dzogchen su un libro e poi lo si può applicare. Questo modo di vedere è molto sbagliato. Oggi nei paesi occidentali si sta sviluppando questo tipo di tradizione di scuola, ma voi non dovete seguirla. Da Karam Dorje fino ad oggi esiste una trasmissione ininterrotta e se non c'è la trasmissione non si può entrare nella vera conoscenza, è impossibile.
Questo non è solo questione di lignaggio, di conoscenze trasmesse da maestro allievo. Chiunque abbia un tipo di esperienza diversa nelle varie dottrine e comportamenti, mestieri, professioni umane, sa benissimo che l'autodidattismo è una limitazione grandissima. Poi, per carità, esistono delle persone che hanno una loro intrinseca capacità, che deriva appunto per via karmica, perciò naturalmente uno, cioè, come non so, non ha nemmeno bisogno, se vogliamo dire, di un maestro, della reincarnazione di un maestro. Questi sono casi rari, ma la maggior parte di noi non è in queste condizioni. Certo, mi diceva un mio amico che era un colonnello istruttore dell'aeronautica a Pozzuoli, che c'era gente che nasceva uccello. Cioè, vuol dire, ci sono ragazzi che arrivavano alla scuola e dopo nemmeno 3 mesi erano dei piloti eccezionali, altri arrancavano terribilmente solo a fare le prime esperienze. Però la maggior parte di noi non ha questa capacità, perciò un maestro è necessario, anche perché molti sono gli errori che si commettono durante la pratica. Io conosco moltissime persone che si definiscono naturopati, guaritori naturali o altre cose. Alcuni hanno delle qualità meravigliose, veramente molto superiori a molte altre persone che hanno studiato, che hanno operato per lungo tempo, eccetera. Ma poi in pratica, quando io poi li interrogo, li chiedo, li compagnia bella, si vede che non hanno approfondimento di una dottrina, che non possono naturalmente conoscere dai libri. perché ovviamente soltanto il maestro ti può insegnare, è proprio impossibile, non ho mai visto io personalmente un autodidatta che sia giunto a livelli molto, molto elevati. Poi, per carità, magari così, ci possono essere persone, conosco ad esempio casi che di autodidatti che hanno fatto delle cose eccezionali, tipo in Germania Fraunhofer, quello che ha scoperto lo spettro e tutto il costruttore di questi cristalli meravigliosi, oppure Faraday, per dire, a cui dobbiamo il nostro mondo moderno, senza lui non ci sarebbero le macchine. Certo, facciamo un caso eccezionale, come vedete li citiamo così, è un caso proprio di puro karma, ma il resto conviene sempre avere un maestro qualificato e un maestro che sia disposto a dare insegnamenti continuativi.
Ecco perché si dice che possiamo raggiungere la conoscenza solo se siamo collegati con le tre trasmissioni.
Diciamo per altri 3 minuti, poi facciamo la meditazione. Abbiamo finito? Proseguiamo la prossima volta. Fermiamoci qui, facciamo la meditazione la prossima volta. Perché ad esempio mi è stato, come vedete, sono critico in certi aspetti, però sono molto estimatore di questa dottrina, costituisce la base fondamentale del cervello di questa dottrina che io vorrei, a cui vorrei indirizzarvi, voglio dire, se fosse possibile, ed è veramente una dottrina straordinaria, solo che sono le dottrine di livelli molto, molto, molto elevati e indubbiamente non è una dottrina per tutti, però diciamo gli esercizi se ne possono fare e sono molto importanti. Adesso noi, ancora una volta, prima di fare l'ultimo esercizio, ripeteremo questo che vi ho fatto fare la scorsa volta, che trovo un esercizio molto, molto interessante.